tempo di lode, preghiera, e non è finito ancora stamattina. Vogliamo andare alla parola del Signore, abbiamo un grande privilegio di possedere la parola di Dio, possiamo trovare un grandissimo arricchimento in essa, possiamo trovare nutrimento spirituale per le nostre vite, ma soprattutto quale grazia che Dio ci ha fatto di rivelarsi attraverso la sua parola, di rivelare la grandezza della sua gloria, di rivelare la sua opera nella storia, così che possiamo credere che Dio vuole ancora operare oggi secondo la sua gloria e secondo la sua potenza. Possa il Signore questa mattina ancora parlare ai nostri cuori, e da parte nostra possiamo essere attenti ad ascoltare la sua voce, affinché possiamo ammirare ancora una volta la sua gloriosa persona e questo possa tornare a nostro incoraggiamento per vivere una vita che lo glorifichi. Nelle scorse settimane abbiamo visto che Paolo ha affrontato il tema basilare del Vangelo. Il tema basilare del Vangelo, la giustificazione per sola grazia attraverso la fede. La giustificazione per sola grazia attraverso la fede. Capitolo 3 ha esposto questa dottrina, che siamo giustificati solo per i meriti di Cristo, per mezzo del suo sacrificio propiziatorio. Abbiamo parlato di questo alla croce. Nel capitolo 4 abbiamo visto che ha usato due esempi, l'esempio di Abramo e l'esempio del re Davide, per mostrare come questo sia sempre stato il piano di Dio per salvare gli uomini, per grazia, senza opere, credendo per fede che Lui è l'unico che provvede la salvezza. E leggiamo ora la parte finale di capitolo 4 di Romani, dalla ultima frase di versetto 16. Quindi Romani, capitolo 4, versetto 16, ultima frase. Sta parlando di Abramo e dice: egli è padre di tutti noi. Come è scritto, io ti ho costituito da padre di molte nazioni. Egli è padre di tutti noi davanti a colui nel quale credette Dio, che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venire meno nella fede, egli vide il suo corpo che era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Paolo avrebbe potuto concludere le sue argomentazioni al versetto 16. Aveva già spiegato riguardo la giustificazione, avrebbe potuto concludere, ma vuole andare più a fondo nell'esempio di fede di Abramo. E vuole descrivere attraverso la vita di fede di Abramo, una vita di fede concreta, quotidiana, la qualità della fede che Dio gradisce. Qual è la qualità della fede che Dio gradisce? E questo affinché noi possiamo imparare riguardo la fede che Dio gradisce e possiamo essere incoraggiati nella nostra vita di fede quotidiana. Ora, questa non è neppure una deviazione nel discorso di Paolo. Infatti, se torniamo a capitolo 1, versetto 5, vediamo che deriva direttamente dal tema principale del Vangelo. Abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Lo scopo della predicazione del Vangelo è che crediamo per fede a Dio per la nostra giustificazione, come sperimentò Abramo, e che di conseguenza viviamo una vita di fede in Dio che onori e glorifichi il suo grande nome, la sua grande persona, una vita, una fede che dà gloria a Dio. Questo è il tema del nostro messaggio questa mattina, una fede che dà gloria a Dio. Ma in che cosa? cosa? E in che modo Abramo credette? In che cosa? In che modo credette? Paolo fa 5 affermazioni. 3 affermazioni riguardano quello in cui Abramo ha creduto. 2 affermazioni riguardano come Abramo ha creduto. E seguiremo un ordine logico in queste affermazioni, non del testo, anche se ovviamente tutte queste cose sono contenute nel testo, lo vedremo verso per verso. Quindi la prima cosa in cui Abramo credette semplicemente, l'abbiamo sentito anche prima, nella parola di Dio. Credette semplicemente nella parola di Dio. Paolo ha iniziato il capitolo dicendo questo. Paolo ha iniziato dicendo che Abramo credette a Dio, versetto 3. E inizia questa nuova sezione nello stesso modo. Egli è padre di tutti noi davanti a colui nel quale credette. Io. In realtà tutto inizia semplicemente da qui. La storia dell'umanità intera dipende da questo tema. Se crediamo o non crediamo in Dio. Infatti ogni peccato viene dalla stessa radice. La radice della incredulità nella persona di Dio. La radice della incredulità nella parola di Dio. La storia di Abramo fu invece caratterizzata da credere, versetto 18, secondo quello che gli era stato detto. Secondo quello che gli era... Bella questa descrizione. Lui ha creduto secondo quello che gli era stato detto e nello specifico riguardava la sua discendenza. Così sarà la tua discendenza. La settimana scorsa abbiamo approfondito questo. La fede di Abramo era saldamente teocentrica, centrata su Dio, sulla verità della sua parola. Abramo non credeva in se stesso, non credeva nelle proprie sensazioni. Non era semplicemente un ottimista che credeva nel pensiero positivo o se tu vuoi puoi, cose di questo tipo. Non stava pensando, come dicono anche alcuni cristiani, che basta... o cosiddetti cristiani, non lo so, ma comunque che basta che tu immagini quello che Dio vuole darti e lo visualizzi e Dio te lo darà. No, Abramo non aveva questo tipo di fede, infatti aveva fede, perché quella non è fede, ma a prescindere dalle circostanze, da quello che il cuore di Abramo naturalmente avrebbe creduto, credette semplicemente alla parola, alla promessa, versetto 20, davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità. Ritorneremo a questo versetto 20 tantissimo, perché è il ritornello di questo brano. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Proprio qualche settimana fa qualcuno mi ha chiesto, ma cosa significa credere in Dio? Eravamo nel nostro incontro di base e questa è stata la domanda, ma cosa significa credere in Dio? C'è stata una risposta un po' articolata, ma sostanzialmente, quando noi diciamo di avere fede in Dio, stiamo semplicemente dicendo che crediamo a quello che dice. E quando crediamo a quello che dice, crediamo a quello che è. E quando crediamo a quello che è, crediamo a quello che dice. E viceversa, così la nostra fede si rafforza. Così la nostra fede cresce. Come dice Paolo, capitolo 10 di Romani, la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene da nient'altro che la parola di Cristo. Potresti avere la fede più grande del mondo, ma se questa fede è riposta in qualcos'altro che non è Dio, è una fede mal riposta. È una fede inutile per la tua giustificazione ed è una fede inutile per quanto riguarda dare gloria a Dio. Avere fede, credere nella parola, nelle promesse, è il modo principale in cui possiamo dare gloria a Dio. Non credere nella parola di Dio equivale infatti a dire che Dio è bugiardo. Non credere nelle promesse di Dio equivale a dire che Dio è infedele, non è capace di mantenere la sua parola e quindi in definitiva che non è Dio. Stiamo togliendo, vi ricordate Paolo ha parlato nei capitoli precedenti, che l'uomo intende svuotare Dio della sua gloria e in questo modo, non credendo alla parola, noi stiamo togliendo, non che togliamo qualcosa veramente a Dio, ma nel nostro credere qualcosa della gloria di Dio. E per questo non c'è niente che disonori maggiormente Dio che quando non crediamo alla sua parola. O quando crediamo alla sua parola e aggiungiamo alla sua parola qualcos'altro che ha lo stesso valore della sua parola, equivale a non credere nella sua parola. Come ti senti quando qualcuno mette in dubbio la tua parola? La tua, la mia. Come ci sentiamo? Non credo che ci sentiamo bene. Siamo arrabbiati, vorremmo aprire la testa della persona che c'è davanti a noi, cambiare i pensieri e dire no, è veramente come ti dico io. Ti senti offeso. Eppure se ci pensi, nonostante tu possa avere le migliori intenzioni di questo mondo, e non sto incoraggiando a non mantenere la parola, giusto per inciso, ma anche se tu avessi le migliori intenzioni di questo mondo, onestamente nessuno di noi è in grado di mantenere la parola data. Perché? Perché nessuno di noi è padrone sulle circostanze, perché nessuno di noi è padrone sulla propria vita, perché nessuno di noi nella propria parola ha potere. Adesso pensiamo un attimino a Dio. Dio è sovrano su ogni circostanza. Niente per Dio è considerato imprevisto. Nella parola di Dio c'è potere. E lo vedremo. Lui adempirà perfettamente ogni parola che ha detto. Quindi quanto può essere offeso Dio dalla mia ansia? Quanto può essere offeso Dio dalla mia incredulità? Dio governa con la sua parola. Le sue promesse non sono nient'altro che un decreto della sua sovranità. La sua parola non torna mai a lui a vuoto. E abbiamo sentito, le promesse di Dio hanno in Cristo il loro sì e il loro amen. Abramo si fidò della parola di Dio. Sia lui che sua moglie compresero e credettero al fatto che Dio non fa promesse che non può mantenere. Non apre bocca senza sapere quello che veramente uscirà e accadrà. Quindi che la fiducia in Dio è ben riposta, perché lui ha una sola parola e questa parola non cambia. Abramo credette nella promessa di Dio che conosceva specificamente. Solo una piccola attenzione, cautela qui. A volte siamo delusi perché crediamo promesse che Dio non ci ha mai fatto. A volte siamo delusi, per esempio, perché crediamo che Dio abbia promesso che guarisce tutti sempre in qualunque circostanza, ma Dio non l'ha mai promesso questo. Ok? Quindi è molto importante conoscere le promesse di Dio per non essere delusi. Ma le promesse di Dio andranno sempre a effetto. La seconda cosa in cui Abramo credette è la potenza di Dio. Abramo credette nella parola di Dio e Abramo credette nella potenza di Dio. Questa non è una fede generica nel fatto che Dio è potente e può fare miracoli. È una specifica, come potete leggere. Davanti a colui nel quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Una fede specifica in qualcosa che Dio solo può fare. Il contesto a cui Paolo fa riferimento è quello della promessa della nascita di Isacco, Genesi capitolo 17. Abramo era vecchio, vicino ai 100 anni, Sara ne aveva 90, tra l'altro era una donna sterile, eppure Dio disse ad Abramo che entro un anno sua moglie avrebbe avuto un figlio, avrebbe partorito Isacco. E in Isacco sarebbero state realizzate tutte le promesse di Dio per Abramo e per tutto il mondo nella discendenza di Abramo. Ora, per alcuni fede è uguale a vagare nel buio, chissà, è una grande scommessa. Per altri fede è una stampella psicologica per le nostre debolezze. Ora, Abramo aveva 99 anni, quindi probabilmente avrebbe avuto bisogno di una stampella, ma la sua fede non era una stampella, ma era radicata e basata su una consapevolezza reale e gigantesca. Dio è il Dio della vita. Dio è il Dio della vita. Dio è il creatore. Dio è colui che chiama all'esistenza le cose che non sono. Solo ed esclusivamente attraverso la sua parola creativa, sia la luce e la luce fu. Ma Abramo credette che Dio risuscita i morti anche. Non solo chiama alla vita le cose che non sono, ma riporta in vita quando la vita smette di essere. Che significato aveva per Abramo credere queste due verità su Dio? Che significato pratico nella sua vita A volte noi possiamo credere in gloriose verità teologiche, in realtà ogni domenica ci parliamo di gloriose verità teologiche, cantiamo gloriose verità teologiche, leggiamo la scrittura e vediamo gloriose verità di Dio, ma a volte ci manca la comprensione di come queste verità, così gloriose, così alte, così che ci sembrano lontane, possano essere così vere, così reali, così specifiche nella vita che viviamo ogni giorno. Abramo alla sua età si considerava ovviamente incapace di dare la vita. 99 anni, oh, di concepire. E poi sua moglie non era mai stata in grado di concepire, era sterile. Versetto 19, egli vide che il suo corpo era svigorito. Letteralmente sarebbe, vide che il suo corpo era come morto. Ma credette che Dio può risuscitare i morti. Capite il contesto? Credete che Dio avrebbe ridato vita ad Abramo rendendolo capace di poter concepire e altrettanto avrebbe chiamato alla vita le cose che non sono, dando a sua moglie che era sterile la capacità di concepire e quindi dare loro un figlio come aveva promesso. Ma credo che ci sia di più. È grandioso questo, ma credo che ci sia perfino di più nella storia di Abramo riguardo questa consapevolezza. Infatti, Paolo poggia la conclusione dell'intero capitolo su questa consapevolezza. Or, non per lui soltanto sta scritto, ma anche per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese e risuscitato per la nostra giustificazione. Qual è l'argomento centrale su cui poggia la fede cristiana? La risurrezione di Cristo. Attraverso la risurrezione, abbiamo visto qualche settimana fa, la giustificazione viene per mezzo della croce, ma qua Paolo dice che la giustificazione viene per mezzo della risurrezione. In che senso? Che la risurrezione rende possibile tutto quello che Cristo ha ottenuto alla croce. La morte e la risurrezione di Cristo sono per noi la garanzia che tutte le promesse di Dio si compiranno. Ora, Paolo sta dicendo che nonostante il fatto che Abramo non avesse tutta l'informazione che noi oggi abbiamo, infatti Gesù non era ancora venuto, Gesù non era morto, non era risorto, Abramo ha creduto in Dio nello stesso modo in cui noi siamo chiamati a credere nella risurrezione, nel fatto che Dio può risorgere i morti. Ora, quando da bambini andavamo a letto, ovviamente alcuni di noi sono stati bambini un bel po' di tempo fa, però forse ce lo ricordiamo, e se siete genitori sicuramente i vostri bambini vi dicono la stessa cosa, quando vanno a letto dicono: per favore, puoi tenere un po' aperta la porta? Perché? Perché voglio vedere la luce. Cosa è per un bambino la luce? È la presenza dei genitori. Sono ancora svegli e loro possono andare a letto e possono riposare sicuri. Abramo stava vedendo le promesse di Dio in questo modo. Dio ha aperto la porta, poco poco la porta delle sue promesse. E Abramo vedeva che dietro c'era Dio, ma non vedeva esattamente che cosa queste promesse fossero, nello specifico e nella realizzazione più grande. Ma sapeva che c'era Dio e poteva credere e poteva sentirsi al sicuro. Abramo credeva che Dio può risuscitare i morti. Riguardo la promessa di avere un figlio, quindi che Dio potesse renderlo capace di nuovo di avere vita per poter concepire, questa non fu l'unica volta in cui Abramo credette nella risurrezione. Credette un'altra volta nella sua vita, almeno un'altra volta di cui ci parla la scrittura, Genesi 22, ad un certo punto questo figlio della promessa arriva e Dio gli dice: ok, questo figlio è arrivato. Bene, con lui ti darò ogni cosa, ti farò diventare padre di un sacco di nazioni, però adesso vai su un monte e offrilo in sacrificio a me. Oh, com'è possibile? Che cosa strana! E Abramo cosa fa? Ubbidisce. Va e si prepara per offrire Isacco in sacrificio a Dio. Ovviamente Dio non avrebbe permesso che Abramo offrisse in sacrificio Isacco, lo sappiamo anche dalla storia. Ma quello era un modo per evidenziare la sua fede. E quella era anche un'illustrazione per farci comprendere il sacrificio perfetto di Cristo che il Padre avrebbe dato per tutti noi. Quando Abramo salì sul monte per offrire Isacco, ci sono alcune affermazioni specifiche che ci fanno capire riguardo la sua fede. Per esempio, disse a coloro che lo accompagnavano: noi saliremo ad adorare, voi rimanete qua, e poi torneremo insieme, io e mio figlio Isacco. Come? Boh, Abramo non lo sapeva, ma aveva questa sicurezza, aveva questa certezza. Da dove veniva questa certezza? Ebrei 11 ci dà il retroscena. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì suo primogenito. Eppure Dio gli aveva detto: in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. E riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Wow, la fede di Abramo era ben riposta nelle parole di Dio. La promessa che passa per Isacco è perciò anche per noi una sorta di illustrazione della nostra salvezza. Infatti, com'è che Paolo descrive anche la salvezza? Voi eravate morti nei peccati? Voi, dico, Dio ha vivificati con lui. Vivificati, resi vivi, risuscitati. Quando pensiamo alla salvezza dobbiamo pensare a questo miracolo della vita, che il Dio che chiama alla vita le cose che non sono e il Dio che risuscita i morti ha fatto in noi. Il contesto in cui Paolo sta parlando è proprio la nostra identificazione con Cristo, piena nel suo sacrificio alla croce e nella sua risurrezione, in modo che noi stessi siamo morti al peccato e risorti ad una nuova vita. Sentite come lo dice: per fede nella potenza di Dio. È la stessa cosa che Abramo ha creduto, è la stessa cosa che noi crediamo, siamo risuscitati in Cristo. Questa è la fede che Dio gradisce da sempre. Questa è la fede per cui siamo giustificati. Questa è la fede che ci permette di vivere una vita che onora Dio. In che cos'altro credete Abramo? Nella fedeltà di Dio. E questa è l'ultima caratteristica che Paolo afferma riguardo la fede di Abramo, in cosa lui ha creduto. Pienamente convinto, versetto 21, che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Ebrei 11. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Nella fede c'è l'elemento di certezza. C'è l'elemento di certezza. La dimostrazione, non come molti pretendono, di qualcosa che puoi riprodurre in laboratorio. Ok, se Dio è capace lo può riprodurre. No, la dimostrazione di cui qua sta parlando lo scrittore degli Ebrei, la certezza nella fede, è che siccome noi crediamo alle promesse di Dio, quelle promesse di Dio diventano già reali nei nostri occhi. Diventano già reali. E infatti capitolo 11 di Ebrei ci ricorda come non tutti videro in realtà le cose che Dio ha promesso. Ma non per questo Dio non le compì, anche dopo la loro morte. Ma per gli occhi della fede, per loro era come se già le vedessero. E la loro vita era la dimostrazione di questo. Era in funzione di questo. Poco più avanti Paolo scrive che la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. La fede di Abramo era alimentata da quello che aveva già visto di Dio. Infatti Dio aveva già operato tante cose nella sua vita. Lo aveva chiamato, lo aveva benedetto, lo aveva incoraggiato, lo aveva già visto. Poteva continuare a credere in lui. E così Paolo dice: se la nostra fede viene in meno, ci sono dei dubbi, cioè, è assalita da tentazioni, da dubbi, guardiamo l'amore di Dio, che è già stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, e quella è la garanzia che Dio continuerà a mantenere la sua parola. Dio non è un uomo che possa mentire, che possa perdere il controllo o mancare di capacità. L'intera storia è nelle sue mani, la mia storia, la tua storia è nelle sue mani e lui la compirà. Quindi in che modo Abramo credette? Due cose. Credette sperando contro speranza. Sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni. Questa credo che sia una delle più belle descrizioni di cosa è la fede. Sperare contro speranza. La promessa di Dio era ovviamente qualcosa di umanamente impossibile da realizzare, ma anzi anche mentalmente inconcepibile da pensare. Chi avrebbe mai pensato? Ma Abramo imparò a conoscere Dio, a fidarsi della sua potenza creativa e vivificatrice e a mettere in lui tutta la sua speranza. Cosa significa nella pratica? Significa che Abramo imparò a non ascoltare più i dubbi del suo cuore. Forse imparò a non ascoltare le persone intorno a lui. Infatti, se noi fossimo vissuti al tempo di Abramo, e Abramo fosse venuto da noi e ci avesse detto: sai che Dio mi ha detto che fra un anno, 99 anni, mi darà un figlio e nascerà un grande popolo, che cosa gli avremmo detto? Abramo, ma tu sei scemo. E forse tanti al tempo di Abramo pensavano questo di lui, ma lui ascoltò solo uno, ascoltò solo Dio, ascoltò solo lui, sperando contro speranza. Forse pensi che avere fede significa non avere dubbi. Non è esattamente così. Direi che i dubbi sono quasi inevitabili. Okay? Derivano dalla nostra natura umana, derivano dalle circostanze, da un sacco di cose. Ma in realtà credo proprio che la fede in Dio è quella cosa che ci aiuta a superare i dubbi. Okay? La fede di Abramo non era perfetta, ma fu perfezionata da Dio. Fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Piccolo passo indietro, circa 13 anni prima, capitoli 15 a 17, dopo la promessa che Dio gli aveva già fatto ad Abramo, Abramo ebbe qualche sbandamento, grande sbandamento. Sua moglie disse: guarda, sì, avrai una discendenza, senti, vai dalla tua serva, stai con lei e avrai un figlio da lei, sarà quella la tua discendenza. Tragedia. Tragedia, nonostante la grande grazia di Dio che sorvegliava l'andamento delle cose. Abramo cercò di avere una discendenza aiutando Dio, sistemando lui stesso il futuro, ma poi Dio arriva di nuovo con la sua promessa e dice: Abramo, non hai capito niente. Isacco, tuo figlio, di te e di tua moglie, non di tua serva, della tua serva o di chissà quale ha, tuo e di tua moglie. E quella è la mia promessa. Abramo dice: ah, adesso ho capito meglio. Ma com'è che Paolo può dire quindi che Abramo, sperando contro speranza, credette e glorificò Dio, se Abramo ha avuto questi grandi canyon nella sua vita? Perché Paolo sta ascoltando la voce dello Spirito che gli dice di scrivere, e quando lo Spirito guarda tutta la storia, guarda la fine della storia. Abramo è stato già dichiarato giusto da Dio, ha avuto delle cadute, ma la sua fede è in crescita, e questo è grandemente incoraggiante per noi, che cadiamo. Dio guarda quello che vuole fare di noi. Guarda la fine della storia, e la fine della storia è determinata da Dio e non da me. Ah, oh, grazie Signore. Grazie che la fine della storia è determinata dalla tua parola e dalla tua potenza e dalla tua fedeltà. E quindi Abramo credette con perseveranza. Credette a lungo. Alcuni pensano che chi ha fede sono persone che non hanno la testa attaccata al collo, cioè così, che fluttuano nell'aria, non vivono la realtà. Ma Abramo viveva la realtà. Egli vide il suo corpo che era svigorito, vedeva la realtà. Quando tu hai fede, riconosci le difficoltà. Ma è perché stai guardando a Dio che tu puoi credere, perché stai guardando alla promessa di Dio che tu puoi credere. Abramo credette in Dio e lo dimostrò nelle sue scelte, lo dimostrò nel prendere sul serio le parole di Dio. Quando Dio cambiò il nome ad Abramo, lo chiamò Abramo, il padre delle nazioni, Abramo andò in giro dicendo: io sono un altro uomo, sono Abramo perché Dio me l'ha detto, perché ho una promessa. Credette, credette. La fede. E poi applicò anche a se stesso il segno del patto di Dio e lo applicò anche ai suoi discendenti. La fede è sempre la fede che glorifica Dio, la fede perseverante, è sempre una fede attiva, è sempre una fede ubbidiente, e per questo dà gloria a Dio, perché evidenzia la nostra sicurezza nell'attesa della sua opera fedele. Quindi la fede che glorifica Dio è una fede che crede in Dio e non in se stesso. È una fede che sa chi è Dio. È una fede che si basa sulla parola di Dio e sulle promesse di Dio. È una fede che riconosce le circostanze, ma vede la potenza di Dio al di sopra delle circostanze. È una fede orientata al futuro e vede in Dio il Dio che sta mettendo in atto il futuro, il Dio della storia. È una fede che crede e che si basa sulla potenza di Dio di dare la vita e di risuscitare i morti. E a questo punto, andando alla conclusione, voglio fare una cosa che ci porterà anche verso la nostra risposta a questo messaggio in adorazione, con qualche canto ancora dopo. Allora, siamo in un periodo già quasi di partenze a nuova vita, studenti tornano a casa, vacanze, alcuni missionari tornano in patria, insomma, diversi movimenti, lo sappiamo per la nostra storia, luglio, agosto è questo. E ciò che voglio darvi a questo punto è uno spunto per mantenere una visione di Dio durante questi mesi, forse durante le nostre vacanze, che siano brevi o lunghe, che siano fuori Bologna o a Bologna, affinché la nostra fede possa radicarsi e crescere in Lui. Quindi voglio, per prima cosa, darvi, leggervi una lista di attributi o di capacità o di nomi di Dio. Non conosco bene l'ebraico, quindi ho evitato di usare i nomi ebraici. Mark l'avrebbe potuto fare, ma io non lo posso fare. E poi anche una lista di promesse. E le ho stampate. Quindi la traccia, per i gruppi forse di questa settimana, se ancora qualche gruppo si sta riunendo, ma io direi usatela nelle prossime settimane per meditare su queste cose. Su chi è Dio, chi è il Dio nel quale possiamo mettere la nostra fede e quali sono le sue promesse. Quindi io leggo, se qualcuno ha la traccia può leggere con me. Chi è Dio nel quale possiamo mettere tutta la nostra fede? È il grande e l'unico Io Sono, autosufficiente, completamente sovrano, immutabile. È il Dio che provvede, è il Dio che è la nostra bandiera, colui che ci guida e ci rappresenta, è l'Eterno che ti guarisce, è l'Eterno che è la nostra pace, è il Signore, è il Pastore, è l'Eterno degli eserciti, il Re di gloria, l'Eterno, nostra giustizia. È il Dio Eterno, il mio rifugio, è il Dio di giustizia, il Dio del perdono, il Dio della mia salvezza, il Dio Santo, il Dio vivente. È il Dio fedele, il Dio la cui bontà dura in eterno, il Dio onnisciente, il Dio di verità, il Dio altissimo, il Dio dei cieli e della terra. E tutto questo, grande Dio, ci è rivelato nella persona di Gesù, l'Emanuele, il Dio con noi. Questo è il Dio nel quale possiamo credere, è il Dio nel quale ha creduto Abramo, è il Dio nel quale possiamo mettere tutta la nostra fiducia. E quali sono le sue promesse in cui possiamo confidare? Ascoltiamo da sì.
E non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. Salmo 84:11. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Possiamo avere assoluta certezza che Dio ci perdona. Prima Giovanni 1:9. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo 1:5. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace perché in te confida. Isaia 26:3. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Prima Corinzi 10:13.
Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Isaia 40:31. Tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Isaia 41:10. Ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Seconda Tessalonicesi 3:3. Or non sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Prima Pietro 5, 6-7. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse io che vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Giovanni 14:2-3. Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Apocalisse 21:4.
Come può la nostra fede crescere e portare gloria a Dio? Guardiamo alla grandezza di Dio e non alla nostra fede. Guardiamo alla grandezza e la perfezione di Dio e non alla perfezione della nostra fede. Impegniamoci a conoscere Dio e la sua parola. Dio governa con la sua parola in modo che possiamo avere fiducia nelle sue promesse. E poi smettiamo di fissare lo sguardo su noi stessi, sulle circostanze, come Pietro che andando verso Gesù nel mare guardava il vento invece che guardare Gesù e iniziò a sprofondare. E smettiamo di cercare di aggiustare il futuro da noi stessi o di aiutare Dio, sapendo che Lui porta a compimento il suo piano. E infine rifiutiamo di trovare il nostro appagamento, la nostra gioia in qualcos'altro che non sia Gesù, ma fissiamo il nostro sguardo su di Lui. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Vogliamo rispondere a questo messaggio, questo testo in adorazione. Abbiamo ancora alcuni canti. Quindi possiamo alzarci in piedi.